Spagna, le rime di un rapper contro la monarchia, l'arresto e la protesta, Draghi e l'Italia nel mondo, l'Australia sfida Facebook e viceversa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Agentes de la Guardia Civil han detenido este domingo al rapero Pablo Hasél en Castellón en virtud de una orden de arresto por delito de enaltecimiento del terrorismo.
Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista.
Facebook has hit the nuclear button in its standoff with the government, today banning every Australian news site from the social media platform.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, preparatevi anche quest'oggi a un viaggio, preparatevi a volgere lo sguardo su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Per farlo con me ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, oggi in regia Andrea Roccabella. E per farlo naturalmente avrò bisogno dei vostri commenti, delle vostre domande, 349-238-6666, sms e whatsapp, facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Come avete sentito dai titoli, c'è un'ulteriore questione, oltre al voto catalano, che sta animando e infiammando il dibattito in Spagna. L'arresto di un rapper perché ha osato in un suo brano, oltre che in una serie corposa di Twitter, insultare la monarchia spagnola. Faremo il punto su questo aspetto e anche su quanto l'arte possa essere libera nell'andare ad aggredire, magari in maniera un po' scomposta, come forse è stato questo caso, il potere, soprattutto quando questo potere è retaggio evidentemente di forme di governo che oramai sopravvivono in pochi paesi, soprattutto in Europa. Poi andremo a rivedere, anzi riascoltare, Aira GX, un bello simoro questo, il discorso di Draghi per cercare di capire quello di ieri, come intende posizionare l'Italia nel mondo e soprattutto in Europa. Infine, lo avete sentito anche dal GR, c'è un bel braccio di ferro in corso tra il colosso Facebook e lo Stato australiano. Queste le tre pagine di Nessun Luogo Lontano che inizieremo a sfogliare, non prima però di avervi dato conto dei nostri dossier. Il primo ci porta a Washington perché finalmente dicono molti analisti, ma anche i componenti dello Stato, lo staff di Benjamin Netanyahu, finalmente Joe Biden ha chiamato anche il premier israeliano. Biden si era insediato il 20 gennaio scorso, vi avevamo dato conto della telefonata con Putin, con Xi Jinping, di una serie di relazioni con l'Unione Europea, mancava questa telefonata. A renderlo noto è stata l'ufficio del premier Bibi Netanyahu, sottolineando che è stata una conversazione calorosa e amichevole durata quasi un'ora. I due leader hanno rimarcato, e sto leggendo testualmente, l'importanza dei duraturi legami personali, hanno assicurato che lavoreranno insieme per rafforzare l'alleanza tra Israele e Stati Uniti. In più hanno anche discusso delle modalità per promuovere gli accordi di pace tra Israele, Stati della regione, la minaccia iraniana, le altre sfide regionali. Questo è stato evidentemente il primo passo dell'amministrazione Biden. Come sapete, come abbiamo spesso raccontato, c'è una pesante eredità, non lo dico in senso negativo evidentemente, ma è pesante nel senso che difficilmente Biden potrà tornare indietro. Parlo del riconoscimento di Gerusalemme, parlo degli accordi di Abramo, parlo del piano per il Medio Oriente, che sono state quelle mosse Trump-Kushner che hanno ridisegnato davvero lo spazio nel Medio Oriente allargato. Staremo a vedere se a partire da questa nuova telefonata si ripercorreranno i passi mossi da Donald Trump. Poi c'è un allarme che arriva dall'ONU, in particolare dalla voce del segretario generale Antonio Guterres, che durante la sessione ministeriale del Consiglio di sicurezza, tutta dedicata alla pandemia, ha rivolto un appello a realizzare con urgenza un piano globale per i vaccini anti-Covid. Guterres ha detto: 10 paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini anti-Covid, oltre 130 paesi non hanno ricevuto una singola dose. Questo è profondamente ingiusto. Guterres ha ricordato che il G20 è in una buona posizione per istituire una task force di emergenza per preparare, allestire, ideare un piano di vaccinazione globale che sia realmente tale. Ricordiamo che il G20 è a guida italiana e quindi questo potrebbe essere un'ottima leva politica anche per, come dire, esporsi in maniera virtuosa ed efficace sul panorama internazionale. Parlo per l'Italia. Torniamo in Myanmar, vi do conto del fatto che continuano le proteste contro la giunta dei militari, ma che hanno assunto una forma nuova perché si sono messi anche un gruppo di hacker a prendere di mira oggi una serie di siti internet del governo, sempre in segno di protesta, quasi come se la protesta da fisica fosse diventata virtuale, ma attenzione perché gli attacchi hacker possono avere anche esiti fisici e anche particolarmente drammatici. Il gruppo si chiama Myanmar Hackers, pensate, hanno attaccato tra gli altri il sito della Banca Centrale, la pagina web di propaganda dell'esercito, il sito dell'emittente TV statale, l'autorità portuale e l'agenzia farmaceutica. Stiamo lottando per la giustizia in Birmania, hanno detto sulla loro pagina Facebook, è come una protesta di massa della gente davanti ai siti web del governo. Ieri vi abbiamo parlato di Slovenia. Ebbene, il premier sloveno Janša ha attaccato su Twitter una giornalista di Politico Europe, autrice di un reportage intitolato La guerra della Slovenia ai media. Lili Bayer è stata istruita a non dire la verità e quindi ha citato fonti anonime dell'estrema sinistra, trascurando di proposito fonti con un nome e un'integrità, ha scritto il premier, che in passato, lo ricordavamo ieri, ha più volte attaccato i media pubblici e privati del suo paese. Questo purtroppo è Politico Europe, mentire per vivere, ha incalzato il premier sloveno che, ricordiamo, a luglio assumerà la presidenza dell'Unione Europea. Immediata a proposito di reazioni, la reazione appunto dell'Unione Europea stessa, la Commissione in particolare ha condannato le parole di Janša dicendo non accettiamo parole offensive rivolte ai giornalisti e le condanniamo, così Eric Mamer, portavoce della presidente Ursula von der Leyen. E poi vi do conto del caso Navalny, perché la Corte Europea dei diritti umani, che ricordiamo è un organo giurisdizionale internazionale legato al Consiglio d'Europa ma non all'Unione Europea, ha stabilito che Alexei Navalny, dissidente russo oppositore di Vladimir Putin, deve essere liberato perché, come si legge nella sentenza, la Russia non riesce a fornire sufficienti garanzie per la sua vita e salute. La Russia ha risposto che ignorerà la sentenza nonostante l'obbligo di conformarsi al volere della Corte in quanto membro del Consiglio d'Europa. Secondo il Cremlino, questa decisione è una palese, grossolana interferenza negli affari giudiziari di uno Stato sovrano. L'ultimo dossier invece ci riporta in India per darvi un aggiornamento. Continua la protesta degli agricoltori e da poco, finita in queste ore, quest'oggi, il Rail Roko, il blocco di 4 ore del traffico ferroviario indetto dalle organizzazioni dei contadini. Moltissime le stazioni ferroviarie occupate dai manifestanti, che erano in migliaia, uomini e donne seduti sui binari in Punjab, Haryana, gli stati del nord, da dove 3 mesi fa è partita la protesta contro la riforma del commercio agrario, una forte, spietata, secondo gli agricoltori, liberalizzazione che metterebbe in ginocchio i piccoli produttori. Staremo a vedere se nelle prossime settimane continuerà il braccio di ferro con Narendra Modi. Questi erano i nostri dossier internazionali. Fatti, spunti, notizie dai 4 angoli del globo. Adesso però apriamo la prima pagina e proviamo a passare in rassegna quelli che sono stati i punti cardine del discorso di Mario Draghi. Naturalmente è lungi da noi andare ad affrontare quelle che sono state le tematiche di politica interna, di politica finanziaria ed economica, ci sono ben altri conduttori, autorevoli analisti che sono in grado di mettere sotto la lente di ingrandimento quello che è stato detto. Voglio però partire da quelle che sono le reazioni all'estero dei quotidiani, dei media in generale, rispetto a quanto pronunciato ieri da Mario Draghi. In particolare sono interessanti i quotidiani tedeschi e i quotidiani francesi. Perché parlo di Francia e Germania? Perché inevitabilmente, e lo ha detto anche Mario Draghi, omaggiando il multilateralismo, bisognerà in qualche modo riallacciare rapporti diversamente anche in seno all'Unione Europea. I quotidiani tedeschi, dicevo, mettono in rilievo soprattutto la concretezza e la lungimiranza, la prospettiva di lunga durata che Mario Draghi ha messo nel suo discorso. Mentre Le Monde, prende un giornale su tutti, in Francia dice sostanzialmente Draghi rimette Roma sulla strada dell'Europa. Se dovessimo sintetizzare con 3 parole, 3 hashtag, beh, segnatevi: atlantismo, europeismo, multilateralismo. Ma riascoltiamo le parole di Mario Draghi.
Nei nostri rapporti internazionali, questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia, Unione Europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. Profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite.
Un richiamo al passato, quello più costitutivo delle relazioni internazionali che posizionano l'Italia tra le maggiori potenze del mondo. Naturalmente tutti si chiedono se Draghi riuscirà a dare maggiore impulso. La risposta la dà lo stesso Premier subito dopo, facendo una menzione su quelle che possono essere le aree di proiezione dell'Italia nel prossimo futuro, e drizzate le orecchie perché nomina alcuni settori che sono molto molto interessanti.
Resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree di naturale interesse prioritario, come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia, al Mediterraneo orientale e all'Africa. Gli anni più recenti hanno visto una spinta crescente alla costruzione in Europa di reti di rapporti bilaterali e plurilaterali privilegiati. Proprio la pandemia ha rivelato la necessità di perseguire uno scambio più intenso con i partner con i quali la nostra economia è più integrata.
Le aree di naturale interesse prioritario, i Balcani, dice Mario Draghi, il Mediterraneo allargato, attenzione alla Libia, al Mediterraneo orientale e all'Africa. Mediterraneo orientale, evidentemente, visto che Draghi peraltro ha citato anche la Grecia e Cipro, si sta indirettamente riferendo a quella che è stata la, secondo la detta di molti, arrogante posizione della Turchia, quegli accordi con la Libia. Interessante anche l'accenno ai Balcani, nei quali forse l'Italia potrebbe giocare un ruolo diverso e più incisivo. E poi si nomina l'Africa. L'Africa nel suo complesso, e vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi di quella missione di 200 uomini di forze speciali che dovranno partire per il Sahel. Forse negli ultimi anni, ma è opinione mia personalissima, la Farnesina, la politica estera italiana, ha troppo e colpevolmente dimenticato anche l'Africa subsahariana. Poi c'è un cenno sulla Russia, con il quale dobbiamo intrattenere delle relazioni commerciali, ma con un occhio a rispetto dei diritti umani. E poi c'è un occhio preoccupato di Mario Draghi sulle aree di tensione attorno alla Cina, fa riferimento evidentemente a Hong Kong e a Taiwan. Secondo alcuni analisti è stato strano il fatto che non avesse citato, come ha fatto per la Russia, il problema del rispetto dei diritti umani con la Cina. Staremo a vedere se vi sarà un cambio di passo rispetto ai precedenti governi, anche nelle relazioni proprio con Pechino. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-66, provo a darvene conto in maniera molto molto sintetica, perché poi voglio aprire la seconda pagina di Nessuno Luogo Lontano, che ve l'anticipo sarà sostanzialmente tutta in rima. Qualcuno dice che l'Europa deve armarsi di strumenti giuridici più concreti di semplici condanne verbali che non interessano a nessuno. Quando al posto di Slovenia, Ungheria e Polonia ci saranno Germania, Italia o Spagna a andare contro i diritti, che cosa accadrà? Questo Davide, gentile Davide, in realtà ci sono anche sanzioni, sono meccanismi sanzionatori. Lei ha ragione, probabilmente poco efficaci, ma non sono solo parole, perché Ungheria e Polonia per esempio sono state più volte sanzionate non soltanto per i rapporti con la giustizia, una serie di violazioni, ma anche per la mancata redistribuzione dei migranti, solo che molto spesso preferiscono magari anche pagare le sanzioni economiche piuttosto che rientrare anche nell'alveo, no, di quelli che sono i valori comuni dell'Unione Europea. Qualcuno entra in altri temi che non sono altri, in realtà, insomma, bello essere atlantisti e avere 70 atomiche in casa, e lo dice con estrema ironia. Un ascoltatore mi suggerisce, per i meno avvezzi, forse è il caso di specificare che negli ambiti militari e diplomatici il Mediterraneo allargato implica anche Mar Rosso e Golfo di Guinea. Se implica anche il Mar Rosso, implicherà anche l'Egitto. Beh, me lo auguro fortemente che vi sia una presa di posizione diversa riguardo all'Egitto, ma ricordiamo che Mario Draghi non sarà il ministro degli esteri, sicuramente darà una certa impronta, non vi è dubbio. Staremo a vedere. Questa era la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Ci tenevamo a puntualizzare quelli che sono elementi secondo noi di interesse del discorso di Mario Draghi di ieri in Senato. Adesso però andiamo in Catalogna, e lo facciamo con una strana protesta che parte da rime secondo molti improvvide pronunciate da un rapper contro il re spagnolo.
Non cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia.
Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso.
Soy Pablo Hasél y en unos días van a encarcelarme por el contenido de mis canciones.
Sono Pablo Hasél e presto mi arresteranno per il contenuto delle mie canzoni. I motivi sono tre: ingiuria alla corona, ingiuria alle forze armate e incitamento al terrorismo con l'aggravante della reiterazione.
Terrorismo con l'aggravante della reiterazione.
In Spagna il famoso rapper Pablo Hasél è stato arrestato dalla polizia dopo essersi barricato dentro l'università di Lérida in Catalogna. L'arresto del rapper Pablo Hasél ha innescato una serie di proteste in varie città catalane.
È
un'immagine assolutamente deplorevole e molto difficile da giustificare. La Spagna è il paese con il numero più alto di artisti in carcere, detenuti per aver espresso la loro opinione, per aver cantato o scritto. È difficile per me gestire tutto questo, per il modo in cui la mia figura viene esaltata. Però va bene, sento di avere molta forza che mi viene dall'orgoglio e dalla coscienza tranquilla.
Las llamas desesperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo. Somos capaces de parar lo que hacen, créelo.
Queste le rime di Pablo Hasél, 33enne, all'anagrafe Pau Rivadulla Duró, ha definito Juan Carlos El Bobón, cioè lo sciocco. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano di nuovo, Sergio Nava. Sergio, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao.
Allora, ieri abbiamo parlato di caos politico, tutto in salsa catalana. Adesso siamo sempre in Catalogna, ma c'è qualcosa che va dritto al cuore di una delle istituzioni a Madrid, quella che è la monarchia. Cosa sta accadendo?
Beh, quello che sta accadendo è stato molto ben riassunto, devo dire, dal collage che avete fatto di suoni, di dichiarazioni. Fondamentalmente parliamo di un rapper, Pablo Hasél, appunto condannato e arrestato dopo che si era barricato nell'università catalana di Lleida, proprio per aver, diciamo, nelle sue canzoni sia fatto apologia al terrorismo, perché aveva menzionato tra gli altri l'ETA, ma anche per aver per vilipendio alla corona e anche appunto per aver attaccato le forze dell'ordine. È qualcosa che appunto nel codice penale spagnolo è sanzionato con l'arresto, con una condanna possibile, condanna penale, qualcosa, è un fatto che è già stato messo in discussione dallo stesso governo iberico, dal PSOE e anche da Podemos, che il PSOE, il Partito Socialista, il Premier Sanchez ha detto che si è detto aperto a modificare il codice, però intanto c'è da dire che il rapper è attualmente in carcere, che da due giorni, prima Barcellona, Lleida e Girona in Catalogna, ma da ieri anche Madrid, sono teatro di proteste violente con scontri e decine di feriti, sì. Proprio per questo, perché c'è una parte, sostanzialmente la parte, diciamo, di sinistra, molti giovani di sinistra che stanno scendendo in piazza e stanno chiedendo, anche con violenza, e questo è qualcosa che ovviamente va condannato, stanno protestando proprio e chiedono la liberazione di Hasél. Tutto ciò, attenzione, sta scatenando una fortissima tensione all'interno dell'esecutivo spagnolo con Podemos, che di fatto sta giustificando queste proteste e implicitamente sta giustificando anche la violenza, e il Partito Socialista, che dice va bene protestare ma la violenza no. Chiudo, faccio una chiosa dicendo questo: è vero, è probabilmente esagerato che insomma questo vilipendio alla monarchia si traduca, sì, in aver dato dello sciocco al re emerito Juan Carlos, si traduca in una condanna, in una possibile condanna penale. Ricordiamo dov'è re Juan Carlos: è negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, perché sì, di fatto è dovuto scappare dopo che la magistratura aveva cominciato a indagare su un possibile giro di corruzione milionaria legato a lui.
Sì,
e qui
sì,
si capisce anche perché molti giovani e una parte della popolazione si è inferocita.
Ecco Sergio, forse hai toccato il punto chiave, al di là dell'apologia di terrorismo, che chiaramente è un reato di tutt'altra fattispecie, però quando si parla di vilipendio di un'istituzione come la monarchia, che viene percepita dalla società più giovane spagnola come assolutamente anacronistica e quindi che possa essere anche toccata, cosa ci dice dell'istituto monarchico in Spagna? Siamo nel 2021 in seno all'Unione Europea. Sergio Nava.
Ci dice che è in crisi perché diciamo, ha toccato un punto molto alto quando proprio Re Juan Carlos difese la fragilissima democrazia spagnola di fronte al tentato colpo di Stato di Tejero, ma a distanza ormai di più di 40 anni, Re Juan Carlos ha letteralmente sperperato, re emerito, ex re sì. Juan Carlos, ha sperperato tutto quel patrimonio di credibilità tra amanti. Insomma, se ne contano centinaia, sì. Che ha raccolto nel corso degli anni, ma questo fondamentalmente anche il meno, e quello che poi è venuto fuori, che l'ha costretto a un autoesilio per evitare imbarazzanti processi a casa, ora appunto dicevamo pare si trovi a Dubai, sì. Per mazzette che avrebbe di fatto ricevuto. Questo prendiamo sempre ovviamente come col condizionale, certo, ma certo. I sospetti di mazzette ricevuti per agevolare affari di imprese spagnole in Medio Oriente ci sono, e il re attuale, il figlio Felipe, ha rotto con lui, gli ha tolto anche diciamo il suo stipendio da ex monarca, ha dovuto fare un gesto eclatante di rottura col padre, ma ha reso Felipe molto molto più fragile. Dopodiché ovviamente i corsi e i ricorsi, Asel è un rapper catalano, la Catalogna, lo abbiamo detto ieri, sì. È una comunità che ha molti dubbi, per dirla con un eufemismo, sulla senso di una monarchia, sì. Oggi, e sicuramente la monarchia spagnola è molto fragile, in Catalogna ancora di più, perché non dimentichiamo mai il famoso discorso alla nazione di Felipe pochi giorni dopo, il 1 ottobre 2017, in cui di fatto non spese una sola parola per le centinaia di persone rimaste ferite,
sì, durante gli scontri, certo, certo.
E i catalani se la sono tremendamente legata al dito.
Legata al dito, e anche il rap, e quando un rapper se la lega al dito, di solito, anche se quella rima incriminata risale a qualche tempo prima, il risultato poi può essere questo. Grazie mille Sergio Nava per essere stato con noi. Sergio, è assolutamente irrituale, io non so se chiedertelo, ma molti ascoltatori hanno invocato la tua celebre firma quando chiudi i pezzi del GR, quindi ti saluti da congedati da solo.
No, quella la lasciamo ai GR.
Ecco, non l'ha fatta, non l'ha fatta. Adesso gli ascoltatori ce l'avranno con me. Grazie mille, Sergio Nava, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Sergio.
Ciao.
Era Sergio Nava che ci ha raccontato quello che sta accadendo. Adesso, piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse. E poi ci sono tanti, tantissimi messaggi che fanno una serie di paragoni storici, musicali, riguardo al tema del rapper. La borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il confine tra censura, tra vilipendio, tra buon gusto, tra offesa, intanto a farle le spese è Pablo Asel, rapper spagnolo, si trova in carcere, è arrestato in una università catalana nella quale si era asserragliato resistendo alle squadre d'assalto per qualche ora prima che, con alcuni suoi fedelissimi, prima che appunto si venisse condotto in carcere. Un po' di messaggi, qualcuno scrive provate in Italia a inneggiare le Brigate Rosse, insultare Mattarella, lo dice ironicamente qualcun altro, i Sex Pistols dovrebbero essere stati impiccati nel 76 e esposti una settimana davanti a Westminster. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo affrontando evidentemente un aspetto che è particolarmente complesso. Da un lato ci sono gli estremi per un reato, inneggiare al terrorismo, vilipendio nei confronti del monarca, allo stesso tempo complice il fatto che buona parte della Catalogna nel frattempo gravida di insofferenze anche verso l'istituto monarchico, ha in qualche modo appoggiato anche la posizione di Pablo Asel. E poi ci sono dei commenti sul discorso di Mario Draghi, sulla politica estera italiana, qualcuno che non ama particolarmente evidentemente come Luigi Di Maio ha condotto la politica estera della Farnesina, si chiede dove potremo andare. Io peraltro lo dico perché per ben 14 mesi abbiamo cercato di cercare il ministro degli esteri Di Maio. Confido che troverà 10 minuti del suo tempo adesso col nuovo governo per magari fare una chiacchiera su alcuni punti che ci premerebbe delineare con lui, ma questo è un altro paio di maniche. A questo punto vi proporrei, andiamo a Madrid per capire come sta vivendo la capitale, non soltanto la vicenda del rapper, ma anche i risultati delle elezioni catalane. Lo facciamo con Giuseppe Grosso, che è giornalista, editore, fondatore di Alta Marea. Giuseppe, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano.
Buonasera Gianpaolo, buonasera a tutti.
Allora, partiamo dalla vicenda più calda, quello delle rime maledette di Pablo Hasél. La capitale come sta vivendo questo terremoto politico, musical, sociale?
Allora, dunque, ieri sera ci sono stati dei tafferugli nella Plaza Mayor, nella Puerta del Sol, che è praticamente la piazza centrale di Madrid. Alcune centinaia di manifestanti si sono riuniti appunto per protestare contro l'entrata in prigione di Pablo Hasél. Ci sono stati 19 arresti, dei feriti lievi, insomma. In nottata, diciamo che l'episodio si è concluso senza grosse conseguenze.
Sì.
Però insomma è un fatto che esistano, ci siano un certo appoggio, diciamo, a questo rapper, che viene evidentemente da settori legati a partiti di sinistra.
Sì. State ascoltando la voce da Madrid di Giuseppe Grosso, divide la sua attività tra quella giornalistica e quella editoriale, fondatore di Alta Marea. Giuseppe, riguardo ai risultati delle elezioni catalane, ne abbiamo dato conto proprio ieri, Madrid come le sta vivendo? Il governo centrale con che occhio sta guardando a quello che farà il governo catalano?
Con una certa preoccupazione, perché insomma, come sapete, il governo centrale, il governo nazionale è retto da una coalizione tra socialisti e Podemos, e in Catalogna in queste elezioni il candidato più votato è stato proprio il candidato socialista Salvador Illa, peraltro fino a poche settimane fa ministro della sanità in piena pandemia. E quindi insomma sono, direi, preoccupati per una vittoria di Pirro, chiamiamola così. Il candidato socialista è stato il più votato, ma probabilmente non riuscirà a governare in Catalogna. Chi può riuscire a governare? Probabilmente una coalizione tra di indipendentisti, un trepartito tra la CUP, ERC, che è Esquerra Repubblicana di Catalunya, e Junts per Catalunya. Questi partiti hanno anime ideologiche, diciamo, diverse, forse c'è una certa affinità tra Esquerra Repubblicana e la CUP, però insomma Junts per Catalunya viene da un'area ideologica, diciamo, più conservatrice, più di centrodestra. E quindi il dato da notare è che la Catalogna preferisce, diciamo, un governo indipendentista piuttosto che un governo, diciamo, come dire, di sinistra, con una possibile coalizione tra le forze appunto di progressiste, come potrebbe essere il PSOE con questi partiti di sinistra, ecco.
Sì.
Tra l'altro questo rifiuto, diciamo, questa esclusione dei socialisti era stata pattata da questi tre partiti indipendentisti prima ancora del voto. Era stato proprio fatto una specie di cordone sanitario con un accordo firmato esplicitamente dalle tre forze politiche per escludere il Partito Socialista dal governo.
No, prego, prego, Giuseppe.
E l'altro dato interessante, sì, è che entra per la prima volta Vox con 11 seggi nel Parlamento catalano. E crollano invece il Partito Popolare e i Ciudadanos, che invece rappresentano, come dire, la destra istituzionale.
Sì.
E il dato è importante perché vuol dire che l'anticatalanismo non è più rappresentato dai partiti della destra storica, diciamo così, della destra moderata, se vogliamo, ma è diventato un fatto nelle mani della destra estrema, che è significativo ed è preoccupante allo stesso tempo.
L'analisi di Giuseppe Grosso, giornalista, editore, sostanzialmente, se dovessi riassumere, da un lato osservare, dall'altro anche forse moderatamente preoccuparsi, questo è il sentimento che anima il governo centrale di Madrid. Giuseppe Grosso, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a te, ciao, grazie.
Anche se è assolutamente irrituale per un programma come questo, che sapete da tempo ha abbracciato l'anima metallara, anche proponendovi qualche chicca in giro per il mondo, però stiamo parlando di rap. Il rap storicamente, fin dagli anni 80, nelle strade, nei sobborghi statunitensi, ha fatto della provocazione, del racconto nudo e crudo della realtà, la sua bandiera, la sua arma più formidabile, più affilata. Il prossimo ospite è un rapper a 10 dischi all'attivo, da 11 anni insegna scrittura rap nelle carceri, ha scritto Barre Rap, Sogni e Segreti in un carcere minorile, edito da Minimum Fax, dove racconta proprio la sua esperienza con i detenuti minorenni. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Kento, in arte, anzi all'anagrafe, Francesco Carlo. Kento, buongiorno, benvenuto.
Ciao, bentrovati, ed è un piacere riconvertirti al rap dopo tanto metal, allora.
Ma non sarà una riconversione, Kento, io mi vendo per questi 10 minuti necessari per l'intervista, poi chiaramente rimetterò teschi e magliette nere, questo è evidente, ma rimanga tra noi e i pochi ascoltatori che sono con noi. Scherzi a parte, nel blog che curi sul Fatto Quotidiano ti sei interrogato, raccontando la vicenda di Pablo Hasel, sui limiti che voi rapper, ma artisti in generale, dovreste avere. Qua si parla di inneggiamento al terrorismo e di vilipendio verso la monarchia. Il limite è stato superato nel suo caso, secondo te?
Ma guarda, a me non interessa tanto parlare del contenuto dei testi di Pablo Hasel, su quello ognuno farà la sua valutazione. A me interessa parlare di libertà d'espressione nel momento in cui in Spagna nel 2021 e anche in Italia, ma magari ne parleremo dopo, vedo risuccedere quello che succedeva negli anni 80 a Los Angeles con gli NWA, con tutto il gangsta rap, con Fuck the Police, con tutto quello qualcosa che pensavamo, diciamo, ormai residuo dell'epoca Reagan. Evidentemente non è così.
Tu fai riferimento anche a una serie di situazioni, ma mi viene in mente anche Assassin della Police, insomma, per andare sulla francofonia, di una serie di artisti che non hanno mai nascosto la loro carica antisistema, antiforze dell'ordine, eccetera. Ma che cosa deve succedere? Tu ne fai, mi sembra, un problema socioculturale. Cosa deve succedere perché una società vicina a noi, come quella spagnola, a un certo punto arrivi a sdoganare quel livello lì, che per il momento, per il sistema giudiziario spagnolo, però è reato?
Infatti io penso che un testo non possa essere oggetto di reato, un testo che si schiera contro l'autorità, sebbene in maniera molto aspra, sebbene in maniera non condivisibile, perché non è detto assolutamente che io condivida tutto quello che dice Pablo Hasel, anzi, ma non è quello il punto. Il punto è che non devono essere le manette a, diciamo, tracciare il limite della libertà di espressione. No, io mi augurerei che fosse l'ascoltatore, che fosse la comunità artistica, che fosse la comunità civile. Anche perché, sai, alla fine il rap non nasce come un fungo. Il rap tira fuori alcune istanze che ci sono già nella società. E se quello che sta succedendo in Spagna sta succedendo davvero, significa che Pablo Hasel non è un personaggio isolato, altrimenti non se ne parlerebbe. Significa che è il detonatore di una crisi civile, sociale, forse di una crisi di valore legata a tutto quello che avete raccontato benissimo nei minuti precedenti sulla monarchia spagnola, qualcosa che doveva esplodere prima o poi. E allora che cosa facciamo? Ce la prendiamo con la scintilla, col detonatore, o cerchiamo di identificare e magari di affrontare le cause più profonde del sistema? Come tra l'altro mi sembra onestamente che gli esponenti del governo spagnolo stiano dicendo di voler fare, però sì. Ecco, non mi sarei aspettato l'arresto in grande stile, veramente come se fosse un terrorista, di Pablo Hasel. Quello francamente è stato un episodio grottesco per quanto mi riguarda.
Sì, forse diciamo dal punto di vista mediatico, della comunicazione, un autogol per le forze di governo, per il rapper stesso immagino invece una certa notorietà nel porsi come catalizzatore, come diceva il nostro ospite Kento, all'anagrafe Francesco Carlo, rapper, 10 dischi all'attivo, e che lavora anche in condizioni di emarginazione, di disagio, come per esempio le carceri. Catalizzatore di qualcosa che già esiste nella società, questa forse è la grande bandiera, no, della musica rap, e quindi andiamo alle origini e non prendiamocela col sintomo. Grazie mille, Kento, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, stai con noi metaforicamente, perché dopo c'è tanto metal.
Grazie mille, a me piace il metal, lo ascolto di
male,
sicuro.
Perfetto, le strade, ciao, ciao. Poi torniamo, ciao.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, con i tanti vostri commenti arrivati al 349-238-6666. Molti non sono d'accordo con le dichiarazioni di Francesco Carlo, in arte Kento. Se non deve essere la legge a fermare i testi, allora si possono fare anche testi sessisti, con violenza sulle donne, omofobi e razzisti. Un limite va messo. Qualcuno richiama per esempio un caso in Polonia, nell'ultraconservatrice Polonia, come la definisce l'ascoltatore, che condanna per blasfemia il frontman dei Behemoth nel 2021, se lo chiede evidentemente con un certo stupore. In molti chiedono: i testi sono libertà di espressione, ma allora vale anche pro fascismo? E questo naturalmente è un punto di domanda fondamentale, e c'è una legge italiana che su questo è particolarmente efficace e precisa nel definire quelli che sono gli ambiti. Voglio andare su un altro ambito negli ultimi minuti rimasti, che è molto molto controverso e ha a che fare con un braccio di ferro tra Facebook e l'Australia. Facebook ha bloccato la condivisione dei siti che hanno a che fare con le notizie sia locali che internazionali, in risposta a una proposta di legge che il governo di Canberra vorrebbe proporre, cioè che imporrebbe alle grosse aziende, Google, Facebook, Google sta trattando fondamentalmente, di pagare nel momento in cui tu linki a, cioè fai un link a programmi, a siti, a una pagina di informazione. Che cosa sta accadendo? Antonio Taglia ha raggiunto Davide Schiappapetra da Sydney, è un giornalista e program manager per il servizio pubblico radiotelevisivo australiano Special Broadcasting Service. Come è nata la decisione del governo australiano di introdurre questa norma che forzerebbe Facebook a pagare i contenuti prodotti dalle testate giornalistiche? Sentite Davide Schiappapetra.
La decisione del governo australiano di introdurre il Media Bargaining Code, che è questa legislazione che è passata mercoledì alla Camera Bassa del Parlamento di Canberra, viene all'origine da una raccomandazione da parte del ACCC, che è l'Authority contro la concorrenza all'interno appunto del mercato australiano. Authority che aveva indicato come il rapporto di forza, per così dire, tra le organizzazioni dei media australiane e quelle che vengono chiamate big tech, comunque social media, Facebook quindi, ma non solo, ma anche Google per esempio, dicevamo i rapporti fossero sbilanciati a favore di questi ultimi. Quindi l'introduzione di questa legislazione avrebbe dovuto portare, nelle intenzioni del governo australiano, a portare a un tavolo di negoziati, per così dire, i grandi nomi del tech internazionale e le aziende dei media australiani, sia quelle pubbliche che private. Questo è quello che ha fatto Google, in qualche modo, che sta cercando di raggiungere degli accordi monetari per condividere, diciamo così, i proventi che vengono originati appunto dalla diffusione di news sulla sua piattaforma con coloro i quali le producono queste news, quindi appunto le testate giornalistiche, cosa che Facebook invece chiaramente non ha voluto fare. Facebook ha deciso invece di iniziare un braccio di ferro col governo.
Dove porterà questo braccio di ferro e soprattutto costituirà un precedente che altre nazioni nel mondo potrebbero seguire? Lo sapete, le piattaforme sono fonte di informazione per tantissime persone, tantissimi utenti, con il rischio a volte di propagazione di notizie assolutamente false e infondate. Allo stesso tempo rilanciano quelli che sono i siti di informazione. Dov'è l'equilibrio? Dov'è che sta anche la correttezza dal punto di vista economico e finanziaria? Ma come si sono svegliati i giornalisti australiani pensando che gli utenti, australiani allo stesso tempo non potevano condividere siti di notizie proprio su Facebook? Ancora la voce di Davide Schiappapietra della CBS.
La decisione di Facebook di reagire alle decisioni del governo australiano non era del tutto inaspettata, anzi era stata minacciata in qualche modo nei giorni passati, però nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo oggi. Noi ci siamo svegliati questa mattina all'alba per scoprire che tutto il contenuto prodotto non solo oggi, ma anche nei giorni, mesi e anni passati da qualunque testata giornalistica o dei media australiana era scomparso da Facebook, non soltanto dalle pagine di queste aziende, ma anche dalle pagine degli utenti privati che avevano per esempio condiviso quelle notizie. Nessuna traccia, cancellati completamente. Questo ha dato inizio a una sorta di psicodramma nel mondo dei media, perché se è vero che nel nostro caso siamo una radiotelevisione, quindi apriamo altri canali per parlare con i nostri ascoltatori, per quanto riguarda le testate, soprattutto private, che sono principalmente online, si tratta di un colpo assolutamente mortale. Le reazioni politiche sono state di sdegno nei confronti della decisione di Facebook, anche perché nella giornata di ieri c'era stata una telefonata tra il ministro del tesoro australiano, Josh Frydenberg, e Mark Zuckerberg in persona, che era stata definita come cordiale e propositiva. Quindi, insomma, pare che questa decisione di Facebook sia arrivata come una doccia fredda. Come sta reagendo il pubblico australiano? Da un lato sembrerebbe che come mossa da parte di Facebook non sia la migliore dal punto di vista delle relazioni pubbliche. C'è una sensazione, per così dire, che questa multinazionale voglia mostrare arroganza nei confronti dell'Australia, e soprattutto c'è preoccupazione per il fatto che le notizie australiane, le notizie verificabili da parte di aziende comunque con una certa reputazione nel mondo giornalistico, vengano bloccate in un momento in cui sono essenziali, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza coronavirus e l'inizio della campagna di vaccinazione che inizierà proprio la settimana prossima qui in Australia.
La voce, l'analisi, il commento sempre molto chiaro, molto efficace ed incisivo di Davide Schiappapietra da Sydney, un giornalista e program manager per il servizio pubblico radio televisivo australiano SBS, Special Broadcasting Service. È un po' un limbo, forse uno stallo nel quale si sono infilati sia il governo australiano che Facebook in quel territorio. Scott Morrison, il premier, ha definito la decisione di Facebook deludente e arrogante. Questo caso rischia sicuramente di diventare estremamente importante in un momento in cui, lo sottolineava Davide Schiappapietra, molti utenti si rivolgono a Facebook per avere notizie, ma anche Google, attenzione, lo ricordavo all'inizio, Google sta trattando proprio per poter veicolare fonti giornalistiche, servizi di informazione, altrimenti si vedrebbe depennato, non so di quale percentuale, ma molto alti risultati di ricerca del motore stesso. Pensate semplicemente che digitando Covid-19 o vaccini non potrebbero più apparire link legati a siti di informazione. Per Google evidentemente sarebbe una bruttissima gatta da pelare, così come sarebbe un problema evidentemente anche per tutti gli internauti. Facebook fa politica, allucinante, così un ascoltatore emette un sacco di puntini esclamativi. Non soltanto Facebook fa anche informazione, ma questo è il problema, manca una, come dire, un contorno, un perimetro, non si è ancora deciso se queste grosse aziende tech debbano essere battezzate anche come aziende che fanno informazione, loro non vogliono assolutamente, altrimenti dovrebbero soggiacere a tutta una serie di regole e dovrebbero non soltanto aggiungere tasselli di informazione, che è quello che abbiamo fatto noi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, o almeno me lo auguro, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Detto ciò, titoli di coda che servono per ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.